Allora, stasera noi vediamo diciamo, i principi fondamentali della teoria fisica moderna che si chiama meccanica quantistica. Vediamo i principi di base e cerchiamo di vedere alcune delle conseguenze, un paio di conseguenze, un paio di esempi, diciamo, particolarmente interessanti e sorprendenti. Dunque, intanto, quanti di voi hanno già seguito un incontro di questo tipo? Perché un po' quindi sostanzialmente tu vabbè arrivederci va bene però d'accordo allora mettiamo qualcuno di voi avendo già seguito il corso ha voglia di spiegare dei pezzettini a quelli che non hanno sentito. No, potete alzate la mano e mi dite, questo lo dico io, provo a dirlo io. No, no, così,
dai. Mi sembra
una cosa. Dai, sì, è così, è così. Va bene, allora, ho scelto di iniziare con questa immagine. Questa è l'immagine dei partecipanti al congresso come preferite, del 27. Ho scelto di mettere questa immagine perché, come vedete dai nomi, come vedete dai nomi, vabbè, Einstein lo riconoscete tutti, poi c'è il Planck, c'è Pauli, c'è Schrödinger, c'è insomma Heisenberg, ci sono tutti i grandi.
C'è anche Dirac.
C'è Dirac, eccolo qua, e così via. Questo mette il 27 è un anno importante perché per la meccanica quantistica, perché si sta determinando quella che viene definita tipicamente la seconda rivoluzione quantistica, cioè questa teoria inizia a diventare una teoria oggettivamente matura. Era iniziata all'inizio del secolo in modo quasi inconsapevole con i lavori di Planck e di Einstein, che avevano introdotto la quantificazione della luce, il fotone, poi era rimasta. Diciamo, aveva seguito una linea di sviluppo un po', come dire, un po' soffitta, un po' sotto le righe, perché effettivamente tanti concetti non erano maturi e soprattutto perché è talmente strana, talmente poco accettabile dal senso comune che effettivamente era necessario un ripensamento profondo. E alla fine degli anni 20, con questa conferenza, più o meno orientativamente possiamo dire che la meccanica quantistica matura e non definitiva. Quindi si tratta di una teoria che ha circa 90 anni. Una teoria che ha circa 90 anni e che in ogni caso ancora oggi risulta davvero sorprendente. Prima Ilaria vi diceva, parlavate delle formule, della matematica, adesso non so perché siete arrivati a quel discorso, ma uno dei pregi della matematica e dell'utilizzo del formalismo è che il formalismo vi costringe a prendere alla lettera quello che c'è scritto. Se ti dico x uguale a 2, non potete dire ma sì, più o meno x uguale a 2, ma chissà che cosa vorrà dire che x uguale a 2, no, ti dico x uguale a 2, punto. È oggettivante il linguaggio della matematica. E questo in certe situazioni, come la meccanica quantistica, è molto d'aiuto, perché quando, specialmente da studenti, si inizia a studiare la meccanica quantistica, vedi che entri in un mondo facendo degli esercizi in cui ti mancano i riferimenti, in cui, cioè, a differenza degli esami dei primi anni, fisica 1, fisica 2, chimica e così via, ci poteva essere un intuito che ti faceva da guida, più o meno capivi dove andare a imparare, no? In questo caso, nel caso della meccanica quantistica, specialmente all'inizio, no, non lo capisci dove vai a imparare, francamente non lo sai qual è il risultato. Ma non lo sai davvero. Devi, attraverso l'esercizio, guidato quindi dalla matematica, ricostruire un mondo in un certo senso esperienziale, un mondo in cui poi puoi prevedere delle cose perché le hai già viste. Ed è guidato dalla matematica che questo lo puoi fare, altrimenti veramente non riesci a farlo, altrimenti si tratta soltanto di filosofia, ma non lo dico in senso negativo, quindi filosofia. Lo dico in un senso generico rispetto alla interpretazione fisica di una teoria di tipo matematico. Allora, So che molti di voi sono laureati in materie scientifiche, no? Quanti di voi più o meno, considerando anche scienze matematiche naturali, cioè la biologia, la medicina, quindi ingegneria e così via. Quindi molti di voi sanno più o meno, se volete fare anche degli esempi specifici, fate, se qualcuno vuole raccontare il suo, va benissimo, tanto ormai siamo una piccola comunità, per cui va proprio bene che lavoriamo anche in questo modo, secondo me. Quindi la meccanica quantistica, a differenza della teoria della relatività, che uno identifica un po' con la figura di Einstein, in realtà è una teoria di gruppo, okay? Fatta da una collettività. Ed è abbastanza divertente questo, perché effettivamente il comportamento, tra virgolette, collettivo nella meccanica quantistica è proprio una delle caratteristiche di base. Adesso capiremo meglio che cosa voglio dire. Io ho diviso, come lo scorso anno, questo intervento essenzialmente in tre parti. C'è una prima parte introduttiva in cui vediamo insieme quali sono i principi, proprio i principi basilari. Essenzialmente parleremo di quello che si chiama principio di indeterminazione e principio di sovrapposizione, queste due cose. E poi ci sono tre storie tra cui vi metto a scelta. Hanno dei titoli abbastanza assurdi, sono un po' misleading anche. Lo so, perché dipende un pochino dal tempo che ci mettiamo. Vediamo un pochino. Però poi ne decidete voi, vedrete che cosa c'entra, diciamo. Allora, nella meccanica classica, il problema di base è predire, per esempio, dato un oggetto che si muove, una macchinina, dove si trova, quando si trova in quel punto, e se è possibile appunto predire il comportamento. Abbiamo due categorie fondamentali, due grandezze fisiche fondamentali che utilizziamo, che sono lo spazio e il tempo, che sono le categorie più ovvie, no? Perché noi uomini ci muoviamo nello spazio e siamo nel tempo, per cui chiaramente prendiamo il mondo con questi due criteri, con queste due grosse categorie. Quindi, per esempio, nel caso della meccanica classica, il nostro problema è appunto cercare di definire a partire dal tempo e dallo spazio quelle grandezze come la velocità, come l'accelerazione che ci permettono di descrivere la realtà che ci interessa descrivere, il fenomeno. In linea generale, per predire il comportamento di un corpo bisogna in primo luogo identificare qual è il sistema che stiamo considerando, quindi in questo caso il carrello. E non soltanto non il carrello più il cuneo, noi in questo momento, in questo esercizio, siamo interessati al carrello e basta. Il cuneo è come se facesse parte di un sistema del mondo esterno a quel, è un vincolo rispetto al carrello. Il carrello si muove su questo oggetto e questo oggetto è eterno in un certo senso, è il vincolo che appunto guida il carrello nel movimento. Si identificano le forze, in questo caso sarà la forza peso più le forze di attrito, per esempio. Si scrive l'equazione del moto, la famosa F uguale a m per A, va scritta in modo vettoriale, quindi F di sopra è un vettore e A è un vettore, e poi si possono prevedere i risultati risolvendo se siamo in grado di risolvere l'equazione. Quindi, dal punto di vista della meccanica classica, della fisica classica, è possibile risolvere questo problema identificando le forze e conoscendo le cosiddette condizioni iniziali. Cioè io so a un dato istante dove si trova e qual è, diciamo, la condizione del sistema che voglio studiare, quali sono le forze che ci agiscono e come questo sistema e qual è la velocità iniziale di movimento di questo sistema, nel caso appunto di una macchinina. Dove si trova, qual è la sua velocità iniziale, quali sono le forze che agiscono su quella macchina. Date queste condizioni iniziali, è possibile prevedere in modo deterministico e univoco il comportamento di quell'oggetto nel futuro. È possibile anche farlo nel passato, a dire la verità. Quindi è possibile rendere reversibile il tempo, seguirlo in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda la meccanica quantistica, la questione è un po' diversa. In meccanica quantistica noi abbiamo a che fare tipicamente con sistemi fisici che possono essere influenzati, dico possono perché stiamo ragionando adesso dal punto di vista classico, no? Poi dopo, se ragionassimo direttamente dal punto di vista quantistico, direi sono influenzati. Ma ragionando dal punto di vista classico, noi tutti siamo meccanica fisica classica, ci muoviamo, transiteremo verso la meccanica quantistica, ma ancora siamo tutti classici. Quindi, avendo a che fare, per esempio, dovendo misurare, per esempio, la posizione di un elettrone, possiamo pensare, beh, ok, se io voglio vedere dove si trova un elettrone magari sta partendo piccola piccola, lo devo in qualche modo illuminare. Benissimo, quindi ci devo mandare sopra della luce. Capisco, anche senza sapere nulla di meccanica quantistica, se io illumino con della luce potente un fotone per vederlo bene, beh, forse un fotone, scusate, un elettrone per vederlo bene, beh, forse quell'elettrone che si vede arrivare addosso tanta luce può essere spostato in qualche modo. Quindi capisco che nel momento in cui voglio misurare la caratteristica di una particella piccola, sensibile, posso disturbarlo. Questo è un punto di vista che si dice semiclassico, perché ci stiamo spostando, no? Effettivamente questo è uno dei problemi fondamentali. Quindi se io voglio misurare la posizione di un oggetto, quando lo faccio lo disturbo, cioè induco una incertezza nella misura stessa della posizione. Senza andare nello specifico, vi dico qual è il risultato finale, e lo sapete tutti, trovato da Heisenberg. Heisenberg definisce in un certo senso, enuncia quello che possiamo appunto chiamare, viene chiamato tipicamente principio di indeterminazione, che significa essenzialmente questo, che non è possibile misurare contemporaneamente con la precisione, con precisione infinita, grandezze che sono fra loro non commutabili, per esempio posizione e quantità di moto. La quantità di moto è la massa di una particella per la sua velocità. Quindi, se volete, posizione e velocità. Non le posso misurare contemporaneamente con tutta la precisione, con precisione arbitraria, quindi con infinita precisione. Ora, se vi ricordate però, questa era esattamente la condizione di partenza della fisica classica. Cioè, data una particella, se io so in un certo istante di tempo la sua posizione, la sua velocità e le forze che ci agiscono, so predire in modo deterministico il suo futuro. Heisenberg ci dice, attenzione, non è possibile misurare con infinita precisione posizione e velocità di una particella. E questo già distrugge di fatto i presupposti della meccanica classica. Ora, se non è possibile misurare con precisione una particella, è chiaro che bisogna introdurre un concetto di probabilità statistica relativa alla posizione di quella particella. Cioè, dato un elettrone che so in qualche modo essere in questa stanza, se lo misuro e lo trovo in una certa posizione con un certo errore, io non potrò dire che si trova lì, ma che si trova in quella posizione più o meno l'errore che ho... aspettate che abbasso questo telefono. Più o meno l'errore stesso di misura. Però questa misura, cioè quella posizione più o meno l'errore, ha un significato diverso dalla meccanica classica. Nella meccanica classica c'era l'idea che l'errore lo si potesse ridurre a patto di migliorare lo strumento di misura. Nella meccanica quantistica Heisenberg ci dice no, non è possibile migliorare, c'è un errore intrinseco, quindi tu potresti sempre soltanto dire che la particella si trova in quella posizione, ma con una certa probabilità di essere a una distanza pari all'errore, da una parte, dall'altra parte, a due distanze pari all'errore, così. Cioè c'è una distribuzione della posizione della particella. Questa stessa cosa vale anche per la velocità della particella e vale anche per altre grandezze che non commutano, si dice tecnicamente. Che conseguenze ha nella descrizione di una particella? Come vedete, sto andando veloce su questo, non sto andando nello specifico, ma se c'è qualcosa che non vi torna, chiaramente fermatevi, chiedete, e se ci riesco rispondo. Quindi, se in meccanica classica, per esempio, il famoso punto materiale o la pallina, insomma, che si muove con una certa velocità, quindi segue una certa traiettoria, viene descritto dalla sua posizione nel tempo, in meccanica quantistica la particella quantistica viene descritta con una nuvola di probabilità che si evolve nel tempo. Cioè è probabile che la particella ha una probabilità del 90% di trovarsi qui e poi questa nuvola di probabilità si sposta seguendo la particella o si deforma seguendo la particella.
Sì, è il significato di grandezze commutabili. È una cosa che mi chiede
fatto. Sì, no, è diventato tautologico. Cioè, sì. Non tutte le grandezze, il principio di indeterminazione vale per coppie di grandezze, come appunto la posizione e la velocità o la quantità di moto, oppure come l'energia e il tempo. Non vale per altre grandezze, sono delle grandezze che possono essere misurate contemporaneamente, tipo per esempio l'energia di una particella e una sua altra proprietà che si chiama spin. Queste due cose possono essere misurate senza problemi. Oppure la massa di una particella può essere misurata senza problemi. Quindi ci sono particelle che hanno una massa con un certo valore, più o meno l'errore sperimentale di misura questa volta, non intrinseco, quantistico, con un determinato valore di spin, con un determinato valore per esempio di carica elettrica e così via. Però la posizione e la velocità, per esempio, o l'energia e il tempo, non sono compatibili fra loro come misure infinitamente precise. La questione di tempo ed energia è particolarmente intrigante. Questa potrebbe essere una quarta storia, se vi può interessare. Perché, no, non ve lo dico, nel caso me lo chiedo una quarta ora. No, perché se no faccio un inciso io e rubo il pezzo finale che è più interessante. Quindi, la descrizione di una particella viene fatta attraverso delle curve che sono descrizioni probabilistiche. Ora, la meccanica quantistica assume che la descrizione di una particella o di un sistema quantistico, io parlo per particella ma intendo sistema quantistico generale, la descrizione fatta attraverso questa funzione di probabilità sia una descrizione completa. Completa significa che tutte le proprietà che ritengo che la particella possa avere devono essere ottenibili attraverso questa funzione. Cioè, se la particella ha una posizione, una velocità, una massa, uno spin, un momento angolare, un'energia, la descrizione completa del sistema la ottengo proprio attraverso questa funzione. Ve la dico in un altro modo, il problema di predire il comportamento probabilistico di un sistema quantistico si considera risolto, questo problema, nel momento in cui io ottengo una funzione matematica che mi descrive in termini probabilistici tutte le proprietà del sistema. Quindi non è più semplicemente un vettore che segue una particella che è derivato dalla velocità, che è derivato due volte dall'accelerazione, per cui io poi se moltiplico per la massa ottengo l'energia cinetica in ogni momento, quindi non è semplicemente questo vettore, ma è una funzione di probabilità, facendoci operazioni matematiche opportune, ti dà tutte le proprietà del sistema. È importante il tutto, perché è una descrizione completa del sistema quantistico che sto studiando. Come vedete ha una forma... questa qui in realtà è la funzione elevata al quadrato. Come vedete ha sempre valori positivi, perché è una probabilità. Noi, come in meccanica quantistica, giochiamo con la funzione non elevata al quadrato, che come tale ha una forma che può essere di questo tipo. cioè un'onda, può essere su e su, però il suo significato fisico lo si ottiene soltanto nel momento in cui si fa un'operazione tale per la quale quell'oggetto è al quadrato, e a quel punto diventa una probabilità. Ora, questa equazione qui, questa funzione qua, è appunto un'onda, nel senso che è una perturbazione su uno stato di equilibrio. E, come tutte le onde, soddisfa un principio che si chiama principio di sovrapposizione. Il principio di sovrapposizione, insomma, si vede molto bene all'opera in mare, quando arrivano due onde che si sovrappongono, anche semplicemente stando vicino alla barchetta, cioè quella che torna indietro, quella che sarà, insomma, si sovrappongono, si sommano, per cui può essere che, per esempio, una boa che sta lì galleggiando, arriva un'ondina che la porta su in alto, arriva un'altra ondina contemporaneamente e entrambe si sommano e la portano ancora più in alto, oppure se le due onde arrivano in quella che si chiama controfase, si eliminano una con l'altra e la boa quasi rimane ferma o si muove meno di quanto uno penserebbe se arrivasse in una soltanto. Quindi la sovrapponibilità di due onde. Questa è una cosa molto importante perché supponete per esempio di avere una particella che può avere soltanto due livelli di energia, che può essere... Vai.
Io penso un passaggio logico.
Sì, sì, sì.
Nel senso che... Allora, Heisenberg dice non è possibile sapere dov'è.
Sì.
E poi viene fuori la punta delle donne.
Viene fuori, diciamo, l'idea di...
Non c'è tanta idea.
È l'idea di probabilità associata. E la probabilità viene descritta attraverso una funzione, o meglio, attraverso il quadrato di questa funzione, no? Quindi, indeterminazione, probabilità descritta attraverso il quadrato di una funzione, questa funzione vive nel mondo delle onde. Quindi questa funzione è un'onda, questa è la linea logica. In un certo senso Heisenberg, distruggendo l'infinita precisione e introducendo la probabilità, apre la strada proprio al mondo ondulatorio. E questo è il passaggio. Quindi, probabilità come quadrato di una funzione, e questa funzione vive nel mondo delle onde. Dicevo, è bello, interessante questo, perché supponete appunto di avere di essere delle particelle. E come particelle io, mettiamolo così, io sono una particella e vivo in due stati, o normale così o iperattivo, ok? Ma sono ben determinati, o normale o iperattivo. Posso descrivere il mio stato normale con una funzione d'onda, con una funzione come quella che vi ho detto, e nel mio stato normale quella funzione descrive la probabilità che io mi trovi in giro per questa stanza. Nel mio stato iperattivo posso essere descritto da un'altra funzione e quell'altra funzione descrive come io la probabilità con la quale io mi trovo in giro per questa stanza in modo iperattivo. Se voi volete una descrizione completa di me, dovete sommare le due onde, sommare le due funzioni. La somma delle due funzioni, cioè è la sovrapposizione di cui si parlava, semplicemente la somma vettoriale delle due funzioni mi descrive in modo completo, cioè la somma delle due mi dà nel complesso, elevata al quadrato, come vi ho detto, la probabilità che io mi trovi in una qualche posizione di questa stanza, o nello stato normale o nello stato iperattivo. Voi non lo sapete se io sono iperattivo o normale, ma sapete qual è la probabilità che io mi trovi in ciascuna di queste mattonelle. Dopodiché, se misurate il mio stato iperattivo normale, trovate se sono iperattivo normale. Quindi capito come funziona diabolicamente la meccanica quantistica? Da una parte distrugge l'idea di infinita precisione e quindi apre la strada alla descrizione probabilistica. Dall'altra, aprendo la strada alla descrizione probabilistica, attraverso una funzione che è un'onda, per la quale vale il principio di sovrapposizione, apre la strada alla contemporanea alla possibilità che io devo considerare che contemporaneamente una particella abbia, per esempio, livelli energetici diversi. Quando mi descrivete, dovete usare, appunto, come ho detto prima, una funzione che vi dice che prende in considerazione il fatto che io sia normale o iperattivo, contemporaneamente, allo stesso istante. È come se io, come particella, potessi essere, voi lo dovete tenere presente, potessi essere sia iperattivo che normale, contemporaneamente. È una cosa che vedremo. Per chi voleva le formule, questa è la formula. L'equivalente di F uguale a M per A è questa, è IH tagliato, H è la costante di Planck, per Psi, che è questa onda, uguale a H grande, H è un operatore che è essenzialmente la miltoniana del sistema, che tiene in considerazione l'insieme delle forze, dei vincoli che agiscono sul sistema. Moltiplicato di nuovo questa benedetta onda. Si può scrivere anche in un altro modo, in modo forse leggermente più comprensibile, sviluppando, diciamo, questa H, questa è una scrittura compatta, per una particella che si muove lungo un potenziale, questa è la descrizione, vedete, questa è la variazione nel tempo, la derivata di questa funzione, cioè come questa funzione varia nel tempo, dipende, V è, sono le forze che agiscono sulla funzione, e questo in un certo senso è un parente della quantità di moto, del fatto che è un parente della è una variazione, diciamo, nello spazio. Com'è? I è il famoso, è la famosa unità immaginaria, è quel numerino che moltiplicato per se stesso fa meno 1, che è già questo.
Andiamo ai numeri complessi.
Esatto. Allora, queste sono le basi. Introduzione globale. Perfetto. A questo punto possiamo provare a parlare di due, diciamo, di queste storie. Ma iniziamo con una, ditemi quella che è. Sono tutti titoli un po' non sono onestissimi. Cosa volete? L'incerta storia della luce ribella?
Io voglio
avanti. L'allegra storia del pisello in scatola? Avete fatto l'anno scorso. Allora, votate. Chi vuole la luce ribella, alzi la mano.
Uno, due, tre.
No, dai, andiamo per prima. La luce ribelle. Ok, il pisello in scatola. Gli amanti. Va bene, allora facciamo gli amanti per primi. Però gli amanti sono molto difficili. Gli amanti sono molto difficili.
Vabbè.
Sì. È più difficile. Ma infatti, questa è una storia. È la più difficile. Forse è davvero la storia più misteriosa. Nel senso, questo è veramente uno di quei fenomeni. Sì, questo è paradossale perché è paradossale proprio dal punto di vista del principio filosofico, non c'è niente da fare, però esiste, ne parliamo. Allora, intanto quei due sono Paolo e Francesca nella rappresentazione del Dore. Io non sono riuscito a usarli in tutta la storia, però sarebbe stato carino. Se non mi avessi anticipato l'incontro, avrei avuto quasi 4 settimane, capito per fare? Va bene, passiamo alle palline. Cioè, scusatemi, per questo mi dicevo i titoli sono un po'. Vabbè. Allora, supponiamo di avere una pallina blu e una pallina rossa. Perfetto. Wow. Le vogliamo mettere in due scatole perché le vogliamo donare ai nostri amici. Le prepariamo le scatoline. E vabbè, mettiamo la rossa da una parte, la blu la mettiamo dall'altra. Dopodiché spediamo le due scatolette a due nostri amici, a Felix che sta negli Stati Uniti, ad Asterix e Obelix che stanno in Francia. Va bene, loro non sanno che cosa avranno, ricevono un pacco, ci sarà una pallina rossa o una pallina blu. Nel momento in cui Felix apre il pacco e scopre la pallina rossa, beh, Asterix e Obelix non lo sanno che cosa c'è nel loro pacco, ma noi lo sappiamo benissimo. Loro non lo sanno, ma sappiamo che oggettivamente, essendoci una pallina rossa e una pallina blu, una trovata rossa, l'altra è blu. Sì, è così. Stiamo parlando di palline classiche, normali. Cioè, se regalate un computer, se avete un computer e un coso, un mazzo di chiavi, regalate uno il computer e vi resta il mazzo di chiavi. Qualche duro sappia, non lo sappia, è così. Ora facciamo lo stesso esperimento senza guardare, no? Senza guardare, alla cieca, mettiamo una pallina in un pacco, una pallina nell'altro, lo chiudiamo e poi le spediamo, no? Noi non sappiamo a chi abbiamo mandato la pallina rossa o a chi abbiamo mandato la pallina blu, però sappiamo che le palline di per sé sono realmente, oggettivamente, o blu o rosso, non abbiamo nessun, no? Nessuna incertezza, siamo solo noi che non sappiamo che cosa abbiamo messo due, però nel momento in cui uno dei due apre il pacco e trova la pallina rossa, sappiamo che l'altro la troverà più. Anzi, se li abbiamo informati prima, Asterix, Felix, abbiamo una pallina rossa, una pallina blu, ve ne mandiamo una. Guarda, nel momento in cui gli arriva la pallina rossa, ad Asterix, per esempio, lui sa benissimo che Felix in America ha ricevuto la pallina blu. Lo sa. E Felix apre la sua scatola e trova la pallina blu. Non c'è niente di misterioso, questo è tutto classico, semplicemente un gioco sulla ignoranza che noi abbiamo di che cosa sta dove. C'è niente di quantistico in questo. Dove funziona? Dove entra la meccanica quantistica? Entra nel fatto che appunto, indipendentemente dal fatto che noi lo sappiamo, noi assumiamo che gli oggetti abbiano delle proprietà intrinseche, definite. Rosso è rosso, blu è blu. Però, se considerate quello che vi dicevo io prima, cioè l'esistenza di un principio di sovrapposizione, già intuite che c'è un problema da qualche parte. Perché, come vi ho detto prima, se dovete descrivermi in giro per questa stanza, mi dovete descrivere con una, prendendo in considerazione il fatto che io possa essere o tranquillo o eccitato, ma contemporaneamente dovete considerare, cioè voi non sapete se io sono intrinsecamente in un modo o intrinsecamente in quell'altro. È come se io intrinsecamente fossi in entrambi i modi nello stesso momento. Allora, dal punto di vista della meccanica quantistica, questo si trasforma in questo fatto. Vabbè, allora, abbiamo visto l'idea che dell'oggettivazione. Insomma, noi supponiamo che i sistemi abbiano delle proprietà oggettive e vi ho detto che la meccanica quantistica già questo è dubitativo. C'è un altro principio che noi assumiamo nelle leggi della fisica, a partire da Einstein, cioè il fatto che se io ho una pallina, vediamo questo fatto qua per esempio, c'è una pallina che ha un colore neutro, si separa in due palline, una blu e una rossa. Supponiamo di non sapere il colore di queste palline, o meglio di scoprirlo soltanto nel momento in cui lo guardiamo. Noi guardiamo il colore, per esempio, di questa, scopriamo che questa è blu. Di conseguenza sappiamo che l'altra è rossa. Attenzione, noi però abbiamo fatto una misura su questa, non abbiamo fatto una misura sull'altra. Il fatto di sapere che l'altra è rossa non significa che facendo una misura su questa noi abbiamo determinato il colore di quell'altra. Non significa questa, perché altrimenti non varrebbe quello che si chiama principio di località, il che significa quello che c'è scritto qua. se un sistema A, la pallina blu per esempio, è separato fisicamente da un sistema B, anche se in passato A e B hanno interagito, cioè era una pallina di colore neutro insieme, nessuna azione fisica fatta su questo, cioè nessuna misura fatta su questo, può avere effetto sugli elementi di realtà, cioè sul colore intrinseco vero di questa qui. Io non posso influire da qua a qua istantaneamente. Perché non posso? Perché, come sapete, da Einstein in poi sappiamo che la velocità massima di trasferimento delle informazioni o di trasporto dell'energia è la velocità della luce. Quindi, se queste due sono lontane, per esempio 4 anni luce, perché sono state spedite nello spazio, una è rimasta sulla Terra, l'altra l'abbiamo spedita nello spazio, sta viaggiando da 800 miliardi di anni ed è lontana a 4 anni luce. Se io faccio una misura su quella che è rimasta sulla Terra, io non sto influendo là. Come minimo la luce impiega 4 anni per arrivare là. Quindi prima di 4 anni non posso determinare il suo comportamento. Quindi se eseguo delle misurazioni su A, queste non possono influire sulle proprietà oggettive di B. Queste sono le basi su cui noi basiamo la nostra comprensione del mondo, cioè il fatto che le cose abbiano delle proprietà oggettive e il fatto che non si possano influenzare a distanza in modo istantaneo. Già la meccanica quantistica ci dice che l'oggettività è una questione scorretta. Ora, ci sono anche delle teorie fisiche, però, che non sono complete. Vi ricordate quello che vi ho detto prima? La funzione d'onda. La funzione d'onda noi supponiamo, cioè quella psi, che descriva in modo completo il sistema fisico. In modo probabilistico, ma completo. Cioè tutte le proprietà del sistema fisico sono descritte da quella letterina lì. Da quella funzione. Però esistono anche delle teorie che sono complete. Quando è che una cosa si dice completa? Si dice completa quando è, vediamo, forse l'ho scritto qua. Una teoria è completa quando, qui è scritta in modo complicato, sì, questo è difficile, ma insomma, quando fondamentalmente la descrizione matematica di corrispondere alla teoria contempla la possibilità di prevedere le grandezze fisiche del sistema, tutte quante, cioè una teoria è completa quando butta fuori una funzione d'onda che descrive tutte le variabili possibili del sistema, tutte quante, non ci sono variabili non descritte da quella funzione d'onda, tutte sono descritte. Ovviamente ci sono degli esempi di incompletezza, no? Dei problemi incompleti, più che una teoria incompleta, quindi la terminologia è leggermente sbagliata. Se io ho una monetina, so la sua massa, so la sua velocità iniziale, so la sua posizione iniziale, so l'insieme di tutte le forze che agiscono, anche dal punto di vista della meccanica classica, non sono in grado, tranne che in particolari situazioni, di predire completamente il suo movimento. Perché, per esempio, non so, qui non c'è scritto, qual è la distribuzione della massa di questa monetina. Per esempio, potrebbe esserci più massa in alto che in basso, potrebbe essere una monetina truccata, per esempio. Sapete come si truccavano quando, per esempio, giocando ai dadi, no? Facevano dadi che appunto pesavano di più da una parte. Quindi se non mi dai la distribuzione di massa del mio oggetto classico, mi dai solo la massa, tu stai barando, c'è una variabile che ti viene nascosta, no? Quindi in questo caso la mia teoria è incompleta, o meglio, sono incomplete le informazioni che io. Allora, mettiamo insieme a questo punto questi tre elementi, perché queste sono le basi, diciamo, filosofiche su cui si basano le teorie fisiche, cioè il fatto che siano reali, realistiche, cioè parlino di proprietà oggettive delle cose, il fatto che siano locali, cioè non permettano un'azione a distanza che rompe il principio di insuperabilità della origine del vuoto, e il fatto che sono periodi complete. Nella meccanica quantistica ci sono dei fenomeni che sembrano non essere coerenti con tutte e tre queste cose. O meglio, ci sono dei fenomeni che apparentemente, se esistono, una di queste cose è falsa. La teoria, per esempio, non è completa, oppure la teoria, per esempio, viola il principio diciamo, della velocità della luce, di località. Allora, noi, per esempio, supponiamo di avere una particella che ha una proprietà globale, una grandezza fisica, che si chiama spin, che esiste, e che ha a che fare con dei livelli rotazionali interni. Qualsiasi cosa questo significa. Mettiamola così. Secondo me lo spin ha come esempio nella vita reale il fatto che uno sa di essere buono. C'è certa gente che dice di essere buona e poi fa cose nefande, no? Ecco, lo spin è un livello interno di bontà, in certo senso, cioè quanto la particella si percepisce buona. Tu non lo vedi, cioè tu lo vedi soltanto in certi casi, ma non la vedi ruotare la particella, è una rotazione interna, è una sua percezione. In realtà lo spin si misura, tu riesci dagli atti come della bontà delle persone, tu riesci a misurare quanto sono buone da quello che fanno. Anche lo spin, tu riesci a misurarlo, però non perché lo vedi la bontà, perché non lo vedi dall'esterno, vedi gli effetti. Cioè, se questo oggetto non avesse un livello di spin interno pari a un certo valore, non si comporterebbe in un modo. Quindi, se una persona non fosse buona a questi livelli, non farebbe certi gesti. Questo voglio intendere, no? Un po'. Quindi, supponiamo che questo sistema abbia uno spin interno, una rotazione interna uguale a zero globalmente. Però questo sistema è fatto di due pezzi. Un pezzo che ha uno spin intrinseco su e un pezzo che ha, cioè, diciamo, più positivo. E un pezzo che ha uno spin negativo. Tale che la somma sia zero. Quindi il complesso del sistema è zero. Adesso lo spezzo in due. Lo spezzo in due, le due sferette vanno da una parte all'altra e questa grandezza si conserva. Questa è sempre zero. Ora, il problema è come devo descrivere questo sistema nel suo complesso dopo la separazione? Io devo descriverlo considerando questa pallina qui, per esempio. Beh, questa pallina qui e questa pallina qua contemporaneamente. I casi sono due. O questa è più e questa meno, o questa è meno e questa è più. Complessivamente la funzione con cui io le descrivo è la somma, come vi ho detto, delle due situazioni. La prima situazione in cui la numero 1, questa di là, è più e la 2 è meno, e la seconda in cui la 1 è meno e la 2 è più. Ok? Questa è la descrizione del mio sistema delle due palline già separato. Loro sono separati. Vabbè. Adesso supponiamo di misurare la prima. Supponiamo allora di trovare che la prima è più. Va bene? Se la prima è più, succede che la 2 è giù. Giusto? Cioè noi abbiamo cancellato la funzione d'onda che descrive il sistema e abbiamo detto che la funzione d'onda non è quella sovrapposizione, ma è soltanto una delle due. Questo è più profondo che non dire che se io misuro una cosa rossa, l'altra è blu, perché so che all'inizio una era rossa e una blu. Perché le due particelle, fino al momento in cui non ho misurato lo spin di una, le due particelle erano realmente, in modo intrinseco, contemporaneamente sia più che meno. Cioè entrambe
ergo più e meno.
Okay? Quindi misurandone una, io veramente sto dicendo all'altra, passandogli l'informazione che la mia, quella misurata, sia più, sto dicendo all'altra che lei non può essere contemporaneamente più e meno. Quindi il problema dov'è che sorge? Sorge dal fatto che in meccanica quantistica le singole particelle possono avere contemporaneamente diciamo proprietà che in apparenza nel nostro mondo classico sarebbero contraddittorie. Se io sono più, non posso essere meno. Ma in meccanica quantistica, grazie al fatto che questo è una vale il principio di sovrapposizione, fondamentalmente le due particelle possono avere contemporaneamente entrambi i valori. Il problema a questo punto però è che le due particelle sono distanti. Quindi come funziona che se ne misuro una e determina il suo valore, anche l'altra determina il suo valore? Perché anche l'altra lo determina veramente. Quindi,
mi scusa, sì. Io non trovo molta differenza tra l'esempio delle due particelle e l'esempio delle due palle rosse.
Sì.
Perché alla fine noi sappiamo per esclusione, misurando una di che colore l'altra, però sapevamo anche che inizialmente erano bianco e
verde.
Quindi qui noi diciamo che il più e il meno si sovrappongono e fanno zero.
Sì.
Poi se ne separiamo e misuriamo una, ovviamente troviamo l'altra. Ma perché? Perché sappiamo che inizialmente che era zero, no? Cioè c'è un'informazione che fa escludere che l'altra possa essere di un colore diverso.
No, la differenza sta nel fatto che quando ci sono due palline, una rossa e una blu,
sì,
noi sappiamo che essendo quel colore, che noi, quella proprietà che noi adesso abbiamo chiamato per semplicità rosso blu, quella proprietà è intrinseca a quell'oggetto.
Sì.
Cioè quell'oggetto non può più essere, nel momento in cui si sono separate, nello stesso istante sia blu che rosso.
Certo.
Noi non sappiamo che colore è, ma o è l'una o è l'altra. Quindi, no. Quindi guardandola, io scopro che il colore è rossa, ma non cambio le sue proprietà. Le sue proprietà erano quelle. Quando io separo le due particelle, il sistema fisico rimane lo stesso. Per questo sto dicendo che cioè, in meccanica quantistica non posso descrivere le due particelle che prima hanno interagito con spin zero, non posso descriverle separatamente quando si disuniscono. Per questo gli amanti sono separati, ma sono in realtà inseparabili. Perché se io, anche se li separo, in realtà le devo descrivere contemporaneamente con una funzione matematica che mi prende in considerazione il fatto che la prima particella possa essere contemporaneamente su e giù e l'altra giù e su, in antitesi. E l'altra particella possa essere simultaneamente su e giù, essendo l'altra in antitesi. Quindi entrambe vivono in uno stato di sovrapposizione che contempla anche la sovrapposizione dell'altra. Capito com'è la faccenda? Cioè, sostanzialmente le proprietà oggettive di quelle particelle non ci sono, sono contemporaneamente l'una e l'altra in fase con quella lontana, con quella da cui è stata separata.
Ma tutto questo accade appunto finché non misuri.
Esatto. Tutto questo accade finché non misuri. Poi te misuri e allora lei decide che cosa essere. Ma a questo punto è un processo a cascata e attenzione, istantaneamente anche l'altra sa che cosa è la prima. Allora è chiaro che da questo punto di vista il problema che aveva Einstein, no? Di fronte a questo si chiama paradosso, eccetera, eccetera, il problema che aveva Einstein era questo: com'è possibile che una teoria che è completa, cioè che ti dice tutto quello che tu vuoi sapere sul sistema, dia origine a un comportamento che viola il principio di località, cioè che mi trasferisce le informazioni da una parte all'altra del mondo a velocità maggiore della luce? Secondo Einstein questo non era possibile e la sua deduzione era: la meccanica quantistica è una teoria che non è completa, cioè Ragazzi, questa descrizione attraverso probabilità non ci dice tutto sul sistema fisico. C'è qualcosa che ci sfugge. Ci deve essere, cioè, una variabile nascosta che rientra da qualche parte e noi non sappiamo come farla rientrare perché non l'abbiamo capita, e che fa sì che questo fenomeno possa avvenire. Ora, la cosa disturbante è questo, è il cosiddetto teorema di Bell, che è venuto fuori un sacco di anni dopo, negli anni 60. Non ve lo descrivo il teorema di Bell perché è complicato. La prossima volta volevo provare a descriverlo nel modo più semplice, però devo dire che anche nel modo più semplice non mi riesce a trovare un modo in cui anch'io lo capisco abbastanza bene da raccontarlo. Per cui però ci devo riuscire, che siamo là. Allora, Bell dice questo, guardate. In sostanza Bell riesce a misurare il fatto che effettivamente questo fenomeno di entanglement, cioè di inseparabilità di sistemi che sono stati separati, inseparabilità quantistica, riesce a misurarlo. Cioè lui esplode un esperimento in cui sostanzialmente separa cose che inizialmente sono preparate in uno stato di intreccio, cioè erano unite, le separa e riesce a fare delle previsioni sul numero di sul tipo di risultati che deve ottenere. Quello che lui ottiene è essenzialmente ottiene sostanzialmente due previsioni distinte. Sì, ci sono delle fenditure, ma è più difficile. Fa due tipi di previsioni. Se la meccanica quantistica è corretta, allora ottiene si dovrebbe ottenere nelle previsioni, nelle misure che fa da questo esperimento, la curva blu. Se invece non è corretta, si dovrebbe ottenere la parte rossa. E quello che ottiene è proprio la parte blu. Sostanzialmente il teorema di Bell ci permette di dire che nessuna teoria fisica, vi ricordate che cosa diceva Einstein? Beh, se questo intreccio è vero anche a distanza, significa che la meccanica quantistica non è completa, perché viola la località. Bell dimostra, guarda, non è possibile trovare nessuna teoria che mantiene la località, che abbia delle variabili nascoste come quelle che tu supponevi, e che sia coerente con tutte le previsioni corrette della meccanica quantistica. Cioè, non posso tirar fuori una versione della meccanica quantistica a variabili nascoste che quindi mi restituisca tutte le buone previsioni della meccanica quantistica, ma che mi spieghi anche questo effetto, non ci riesco, non è possibile modificare la meccanica quantistica inserendo delle variabili nascoste in modo tale che mantenga anche il principio di località. Cioè, in altri termini, il teorema di Bell ci dice che il fenomeno dell'entanglement, cioè dell'intreccio, è un fenomeno reale, vero, è un fatto. Noi non sappiamo perché accade, però è così. Cioè, ci sono dei sistemi quantistici che nascono così legati indissolubilmente che anche se questo sistema viene spezzato in due parti e che vengono allontanate quanto volete, misurando l'uno si determina le proprietà dell'altro. È un fatto, punto. È un fatto. Lo so che è sconvolgente, eh? Sconvolgente, uno ha paura anche di non capirlo bene, perché bisogna pensarci, insomma, non è una cosa semplice, non è una cosa banale. Qui, per esempio, c'è un articolo sulle scienze, metti l'entanglement quantistico in cantina, un titolo un po' scemo, perché sembra uno lo metta sotto il tappeto, lo seppellisca, no? In realtà lui vuol dire, guarda, puoi addirittura costruire come recuperare pezzi per costruire un esperimento interessante in cantina per dimostrare l'entanglement quantistico. Vi confesso che questo l'ho trovato un quarto d'ora prima di venire su, non l'ho letto. Però siamo arrivati a questo livello, cioè al livello di riuscire a vedere queste proprietà anche con mezzi semplici. Nuovo record per l'entanglement quantistico. Vedete, qualche mese fa, un esperimento ha dimostrato per la prima volta la correlazione quantistica a distanza fra 10 fotoni. L'avevate detto?
Sì, questo.
Ecco, il risultato ottenuto con tecnica sperimentale innovativa apre la strada ad applicazioni nell'informazione quantistica e nel teletrasporto. Ma ancora non basta a rendere competitivi i computer quantistici. A parte quello che dice, sono difficilissime. Il computer quantistico è un computer che effettivamente dovrebbe essere basato su questa proprietà, però alcuni non ci credono alla possibilità di costruire un computer quantistico. Il teletrasporto è stato realizzato da l'entanglement, è un meccanismo di teletrasporto in un certo senso, perché tu hai due elementi che separi in modo canonico, non le teletrasporti. Quello che tu teletrasporti è la proprietà di quell'oggetto a grande distanza, perché nel momento in cui tu misuri questa, improvvisamente, allora provate a immaginare una persona che viene, tutte le nostre cellule vengono intanglate in un certo senso e le proprietà delle nostre cellule vengono spedite ovunque nel mondo, nell'universo, va bene? Dopodiché, se io mi voglio teletrasportare a Bormio, misuro me stesso qui in modo tale che, scegliendo opportunamente le proprietà di tutte le mie cellule da misurare qui, che corrispondo, faccio precipitare, la mia controparte sovrapposta a Bormio. Ok? Quindi è un'idea di teletrasporto. C'è un'idea di di questo tipo, ovviamente non ovunque nell'universo, però un'idea del genere, cioè, non so se sono riuscito a spiegarmi.
Le proprietà vengono le stesse, da tutte e due parti.
Sì.
Non è che se per esempio lo tiene andando qua, sì, andando dall'altra parte.
Sì, per esempio, sì.
Sì,
è vero, però a quel punto sarebbe semplice, se io riuscissi a codificare tutte le mie proprietà qui, allora potremmo costruire anche delle macchine là che decodificano, che leggono le proprietà di quel sistema lì e poi lo costruiscono al contrario, qui dove leggono l'altra leggono l'altra e quindi mi costruiscono pari pari. Cioè, ovviamente siamo proprio nel campo della fantascienza.
Sì.
Sì.
C'è ancora una cosa che non qua.
C'è solo sì. Una.
Noi la consideriamo neutra perché non sappiamo, non l'abbiamo ancora misurata e quindi la consideriamo al 50% di probabilità sulle giuste. Quindi l'altra rimane sconosciuta. Ma quando determiniamo questa, se sappiamo che in origine avevano proprietà contrapposte, automaticamente l'altra sappiamo che cos'è. È la velocità del pensiero che supera la velocità della luce.
Però oggettivamente quello che Bell dimostra è che non è una cosa legata alla nostra non conoscenza, ma è una proprietà di quell'oggetto. Effettivamente
io questo non ho capito,
lo so, ma dunque io vi consiglio due libri in questo caso, questo che si chiama Entanglement, che è il nome di questo fenomeno ed è di Akzel, ed è un libro che devo dire fino a un certo punto si legge con una certa facilità. Fino a un certo punto si legge con una certa facilità, perché ripercorre anche l'origine storica della scoperta della cosa e mette molto bene in chiaro le ragioni, diciamo, filosofiche di base, cioè il fatto che quando noi facciamo una teoria fisica vogliamo che questa teoria descriva le proprietà oggettive, che sia una teoria fisica locale, che quindi non rompa i principi della relatività, e che sia una teoria fisica completa, cioè descriva tutto quello che voglio sapere, no? Le mette molto bene in chiaro e mostra molto bene le posizioni di Einstein, di diciamo, Bohr. Sapete che Einstein non ha mai accettato la meccanica quantistica in quanto tale, non gli piaceva proprio questa idea. No, questo è Raffaello Cortina, editore, ed è in italiano. Entanglement, il più grande mistero della fisica. Se volete poi, quando sul sito ci metto un documento con questo documento. L'altro è Fisica quantistica per poeti, che a parte il titolo che è un po' paraculo, anche in questo caso insomma fa una buona trattazione. Però sì, il problema è che non si è capito perché c'è questo fenomeno, però è un fenomeno da accettare, è un fenomeno reale, in cui sono trovate misure reali, a meno che non si prenda tutto un grande abbaglio, perché anche questo non è mica... C'è la matematica che lo dice, però... ma... Sì, mettiamolo così, no. No, tutto no, però queste frontiere in cui insomma, ci sono un certo numero di frontiere in cui oggettivamente c'è la possibilità. Uffa. Sì, accendiamo un attimo la luce, dai.
Tanto magari accendiamo il faro dell'altro.
C'è la possibilità che effettivamente un domani si debbano rivedere un po' le teorie. Per esempio, sapete bene che ne parlavo giusto oggi con Ilaria, con altri colleghi, la questione dell'esistenza dell'energia oscura dell'universo, no? Cioè di questa forza più o meno misteriosa che sporta le galassie lontane ad accelerare rispetto alla velocità che noi supporremmo dovrebbero avere, dato il Big Bang e così via. C'è chi in questo momento mette in dubbio l'esistenza, e tra l'altro l'energia oscura dovrebbe essere circa il 70%, 75% del contenuto di massa e energia dell'universo. Ecco, insomma, quindi sta parlando di una cosa sostanziosa. Insomma, c'è chi mette in dubbio effettivamente l'esistenza dell'energia oscura. Potrebbe essere un caso di non corretta interpretazione dei dati. Da una parte perché ci sono delle misure che sono oggettivamente al limite della consistenza dal punto di vista della solidità dei risultati, e dall'altra perché possono non essere interpretate nel modo corretto. Magari le cose sono più complesse oppure sono più semplici, non sappiamo. Magari l'universo è pieno di buchi neri oppure di piccoli corpi, ma in una quantità talmente elevata che basta a rendere conto di questi fenomeni, non so. Anche l'entanglement, o meglio, la meccanica quantistica potrebbe dover essere rivista. Io credo che ci sia qualcosa che non convince di un po'. Però qua.
Scusi, io ero molto per la terra, volevo chiedere. Esiste un fenomeno qualsiasi che viene descritto da una psi, da una funzione, e che la funzione mi dà una certa probabilità e sperimentalmente la troviamo, cioè questa scienza ha una correlazione diretta con il mondo reale?
Allora, la meccanica quantistica è la scienza, la branca della fisica che ha dato i più grandi successi della storia dell'umanità. Quindi è attraverso la meccanica quantistica, quindi le psi, le sovrapposizioni e così via, che abbiamo costruito tutta la tecnologia basata sull'elettronica, tutta, nessuna esclusa, perché tutte queste cose basate sulla tecnologia del silicio i computer, eccetera, eccetera, si basano su un effetto che si chiama effetto tunnel, che è un effetto puramente quantistico e che è descrivibile dalla deve avere raccontato nella storia del pisello in scatola. E che sostanzialmente, ora non c'è il tempo, ma si dice sostanzialmente che se tu hai una particella e la particella si trova di fronte a un muro che non è infinitamente alto, esiste una probabilità diversa da zero che pur di aspettare un certo tempo la particella passi oltre il muro. Quindi è sulla esistenza reale dei fantasmi.
Esistono tutte anche delle apparecchiature cliniche come la PET che implementano la meccanica quantistica, la posizionamento.
Ma quel computer funziona perché i fenomeni elettronici sono tutti di meccanica quantistica. Quindi tutta la tecnologia ci circonda è basata sulla meccanica quantistica. Quindi tutte le scoperte sulle particelle elementari, veramente il laser, qualsiasi cosa nel mondo moderno di alta tecnologia è di fatto la meccanica quantistica. Quindi diciamo la meccanica quantistica descrive molto bene il mondo che ci circonda.
Forse quello che manca è una teoria che riesca un po' a unificare la fisica con un'unica formalizzazione spiegare anche questi fenomeni particellari che sono delle particelle.
Sì, sì, la questione a cui penso che si riferisca è il fatto che l'altra grande teoria di successo del Novecento è la teoria della relatività e in particolare la teoria generale della relatività, che descrive lo spazio e il tempo in modo geometrico. Le onde gravitazionali sono state previste appunto dalla teoria della relatività generale, no? Sono una distorsione, quindi un'onda, una distorsione dell'equilibrio dello stato, dello spazio e del tempo. Ecco, sì, il problema, per esempio, uno dei problemi attuali che abbiamo è che questa teoria non è compatibile laddove il campo di applicazione si interseca, laddove quindi dovrebbe esserlo, con la teoria della meccanica quantistica. Ci sono dei tentativi e la cosiddetta, per esempio, gravità al loop è uno di questi tentativi. La gravità al loop ne parlo perché l'ha descritta in parte Carlo Rovelli, che negli ultimi anni è diventato molto celebre grazie ai suoi libri di divulgazione. Ma nella gravità al loop, per esempio, uno dei grandi misteri profondi dell'universo è viene eliminato, cioè viene eliminato l'idea di tempo. Okay? Quindi questo ve lo dico semplicemente come esempio di una rivoluzione enorme che potrebbe essere necessaria nel caso in cui volessimo rivedere in modo unitario le teorie della fisica. Non lo so a che punto siamo, a che livello siamo e che speranze ci sono, però insomma siamo qui e osserviamo. Non faccio previsioni da questo punto di vista. Qualche tempo fa era molto nota la teoria delle stringhe, per cui, per esempio, le particelle elementari, tipo gli elettroni, non sono semplici particelle, ma sono piccole corde che vibrano in modo stazionario e le proprietà di stazionarietà di queste cordicelle davano luogo alle loro proprietà misurabili. Ma il fatto di avere una estensione spaziale, non nulla, faceva sì che sostanzialmente si dovesse presupporre l'esistenza di altre dimensioni spaziali arricciolate su se stesse. E di nuovo, un po' la stessa valutazione che facevo prima sulla gravità al loop, cioè di nuovo le nostre categorie di spazio e del tempo dovrebbero essere davvero profondamente riviste se quella teoria dovesse essere mostrata vera. Ma come vi dicevo, queste sono due teorie che sono alternative. Quindi, insomma, navighiamo ancora un po' a vista, no? Quindi, siamo davvero un po' queste sono proprio ricerca alla frontiera, per cui, sai, si può sbagliare, non mica... Oppure si possono rivedere certe cose.
Bisogna
scusi, possiamo dire che la meccanica quantistica spiega bene il mondo delle particelle, mentre invece il mondo macroscopico, cioè di oggetti di una certa massa, è spiegato bene dalla meccanica classica. Qual è la quantità, la massa, diciamo, che limite, cioè che al di sotto della quale vale la meccanica quantistica e al di sopra la fisica classica?
E questa è una delle domande che ha sempre disturbato quei ragazzotti del 27, no? Cioè, si scervellavano proprio su questo, cioè la meccanica quantistica descrive il microscopico, ma qual è che il macroscopico diventa microscopico? Uno si può formulare anche in questo modo. Allora, nel mondo macroscopico tu misuri le cose e non le disturbi più di tanto.
Sì.
Poi a un certo punto riduci, tu misuri e le disturbi. Ma qual è la dimensione del tuo apparato sperimentale minima per cui tu poi dopo le disturbi queste cose? Cioè, il confine non è sfumato, non c'è. A un certo punto queste proprietà emergono. Si vede che... Però questo è uno dei motivi per cui Einstein non ha mai digerito la meccanica quantistica. Diceva, ma scusami, tu passi quasi in modo continuo da un mondo che è deterministico, predicibile, a un mondo il cui comportamento è apparentemente folle. No?
È in modo continuo questo processo.
È in modo continuo, sì. Anche perché, per esempio, ci sono, che ne so io, i superconduttori. Che sapete, i superconduttori sono quegli apparati che hanno una resistenza elettrica sostanzialmente bassissima, per cui con applicazioni di potenziali anche abbastanza piccoli riescono a tenere una carica enorme. Bene, i superconduttori, il comportamento dei superconduttori è un comportamento di tipo quantistico. I superconduttori non sono mica piccoli. I superconduttori possono essere tonnellate.
Quelli della cacina.
Sì, capito? Quindi è un cavolo microscopico. Cioè, sono oggetti di tonnellate. Quindi, no, i fenomeni quantistici emergono anche nel mondo microscopico, anche nel mondo macroscopico. Sono più particolari, insomma, non è che uno di noi dubito riuscirà mai a passare una porta chiusa. Non ci provo, ma insomma. Però sì, un problema, una delle tante questioni non risolte. C'è da dire che se leggete Entanglement, mi sembra che sia qui, mi sembra che sia qua. No, dicevo, la prima parte soprattutto non è difficile, perché ricostruisce, diciamo, gli eventi storici, le discussioni. Siccome rappresenta punti di vista diversi, tutto sommato permette anche di discutere in modo dialogico, cioè tu ti fai delle domande, è probabile che qualcuno le abbia fatte insieme a te e ci siano scritte qua, capito? Per cui interpreta un po' i tuoi dubbi attraverso questa forma.
Scusami, signore, quell'altro è di Calimbo, vero?
Quest'altro è di Lederman Hill. Aspetta, sono distratto.
Bene, poi penso dall'errore con cui si accetta di conoscere una certa cosa.
Ma non è proprio l'errore, perché...
L'indeterminazione.
No, è proprio il tipo di comportamento, cioè... Ci sono cose che hanno un comportamento classico, che a un certo punto possono avere comportamenti di tipo quantistico. Sì. No, non è.
Ma non è che questa meccanica quantistica se la sono inventata perché non riesco a spiegare certe cose.
Ma no, perché noi
non riescono.
No, considera che nel 27 viene fuori la meccanica quantistica. Negli anni 60 c'è la rivoluzione tecnologica dei semiconduttori, quindi del silicio, la Silicon Valley, i computer, eccetera, eccetera, che si basa esattamente sulle predizioni della meccanica quantistica inventata 30 anni prima. Quindi non è neanche che qualcuno ha inventato una teoria per trovargli applicazioni immediate, no, era una teoria che spiegava molto bene alcuni fenomeni fisici. Un fenomeno, per esempio, era l'effetto fotoelettrico.
Anche
il transistor. Sì, il transistor. Cioè, l'effetto fotoelettrico. Io
applicare una teoria di darne
ecco cos'è che stavo dicendo. Nel libro degli Intangibili ci sono riportate alcune posizioni di fisici, anche illustri, che dicono: guarda, a me non mi interessa speculare sulle proprietà astratte di una teoria fisica, la completezza, la località, è come quando si fanno le teorie sul gioco del calcio, che giochi e vinci, se vinci va bene. E come diceva Bosco, diceva, rigore quando l'arbitro fischia, poi ne puoi parlare un sacco, va bene? Sì, concreto. Ci sono alcuni fisici che hanno questo atteggiamento, del tipo, questa teoria, so bene che cosa dice, no, il significato un po' intrinseco da dare alla psico, non frega niente, mi porta delle previsioni che sono previsioni di tipo strumentale, cioè mi fa previsioni sul comportamento della misura che io posso fare su quel sistema. La posso fare questa misura? Sì, benissimo, la faccio, la trovo, coerente con le previsioni, basta.
E ci costruisco una macchina pure, che la vendo?
Cioè. Sì, e ci metto una tassa.
Sì, ma è un lavoro che ha fatto Volta, adesso...
Sì.
In realtà sono, adesso sappiamo che è un'applicazione della fisica quantistica.
Sì, certo. No, ma ci sono un sacco di...
Mi è venuto il dubbio. Non è che la psi è chiamata così perché perturba la psi.
Perché per... può essere... è un po' perturbante, effettivamente, ma... Va bene. Altre cose?
Adesso è applicata anche alla condizione.
Che cosa? Ah, i meccanismi psicologici della corruzione.
No. A livello quantistico. No, la quantità, perché dice graduale.
Vabbè, insomma.
Sì.
No, pisello è pisellino, è un pisellino verde. È un legume. No, ma è completo. Vabbè, allora ve lo dico, abbiamo ancora, dai, 5 minuti. Qui supponiamo di avere una particella, un pisellino completamente elastico, una bella particellina di gomma che è in una scatola a pareti dure, viene lanciata parallelamente dal fondo e il pisellino fa bong, rimbalza, gli urti supponiamo che siano elastici, quindi l'energia del pisellino è sempre la stessa, lui va avanti e indietro. Sappiamo predire la sua posizione in ogni istante, questo è classico, okay?
Sì.
Vedete la posizione della particella è così, parte da un estremo, rimbalza dall'altro lato, sì. Torna indietro, rimbalza, torna indietro, è sempre la stessa, poverino. In meccanica quantistica noi questa situazione qua la dobbiamo riprodurre, possiamo provare a riprodurla, ma già dobbiamo inserire una cosa un po' strana. Nell'altro caso, vedete, nel caso di prima, io non avevo fatto nessuna ipotesi sull'altezza delle pareti. Supponendo che il pisellino corra lungo il pavimento, non importa niente se le pareti sono alte fino a qui, non è che il pisellino a un certo punto salta, no? Cioè lui fa boing, sì. In meccanica quantistica già devo partire con l'idea che queste pareti siano infinitamente alte. Perché lo vedremo dopo. Se le pareti sono infinitamente alte, vedete, se A è infinito, si dimostra, e già questo è un risultato pazzesco, che il pisellino che rimbalza tra queste pareti può avere una energia che è, può avere soltanto alcuni stati di energia, alcuni livelli energetici. Può avere soltanto degli livelli energetici descritti in questo modo. N è un numero intero. Se N è 1, il suo livello energetico è uguale a la costante di Planck al quadrato diviso 8 volte la massa per la lunghezza della scatolina al quadrato. No, voglio dire, no. Cioè, ragazzi, ora... Sì, l'ho fatto l'anno scorso. Ora, lasciate perdere come si trova il nostro ragionamento, ma voi immaginate un pisellino classico che se ne sta in una scatolina tranquilla, normale, e lui, ragazzi, cioè, te lo mandi con qualsiasi velocità, lui mantiene la velocità, mantiene la stessa energia, ha un continuo di livelli energetici possibili, può andare un po' più forte, un po' più piano, un po' più forte, un po' più piano, come volete voi. Qua no, cioè ti dice che se esiste un pisellino che sta in una scatola con le pareti infinite, quel pisellino lì può avere solo alcuni valori di energia. Ok, non esistono pisellini che hanno un valore di energia che è uguale a 4 volte e mezzo questa grandezza qua. E questi valori di energia dipendono da quanto è grande la scatola. Voglio dire, meccanica classica, cosa me ne frega quanto è grande la scatola? Cosa me ne importa dove rimbalza il pisellino? Lui fa, glielo do io l'energia, glielo do io la velocità, 50 metri al secondo, perfetto, al quadrato, per la tua massa, questa è la tua energia, o dove rimbalzi, rimbalzi, no? Torni indietro e mantieni questo, qua no, non esistono, puff, non ci sono, scompaiono. Cioè, quelli che hanno energie diverse non possono esistere.
Vabbè.
Fantastico. Non esistono. E inoltre... è una realtà, queste sono cose che si misurano, si vedono. Io la faccio vedere con delle formule, ma sperimentalmente è così. Vi faccio vedere soltanto questa, ok, questa qui. Ose, esatto. Questa è la probabilità, la distribuzione di probabilità legata alla posizione del pisellino. Se questo oggettino qua, quantistico, ha il livello di energia più basso possibile, allora è più probabile che si trovi nel centro. E uno dice, vabbè, boh, ma può darsi. Se il livello è quello successivo, la probabilità è concentrata a nel primo, diciamo, alla, cos'è questo? Un terzo? A un terzo, qui è qua.
Un
quarto. Se è 3, la probabilità è concentrata qui. Qui è come se... qua. No comment.
Sì, scusi.
Sì.
Se con quella curva, il pisellino, ci sono, non può andare da una parete all'altra.
Sì,
perché
sì,
c'è,
sì,
una probabilità,
sì,
nulla.
C'è una probabilità nulla, puntiforme, no, però.
Nulla.
Ma perché qui è la, sì, l'immagine. Guarda, non c'è un segmentino, non c'è un, è un punto, è un punto di misura nulla, esatto. Uno per considerare le probabilità deve sempre prendere degli intervalli, un po', ma questo è solo un punto. Tecnicamente il punto non è un segmento, perché un punto non misura nulla, cioè è niente un punto. Non devi prendere almeno un po', che sono infiniti, per fare un segmento.
Ma la probabilità qui è la probabilità che si trovi,
sì, che misurandolo
in quella zona.
La probabilità significa questo, che se supponete di dividere questo pezzo qua in 50 segmenti, ok, e numerateli da 1 a 50, la probabilità che io lo trovi, allora la somma di tutte queste probabilità deve fare 1. E la probabilità che io lo trovi, per esempio, in un segmentino che è qui, sarà una percentuale data dall'altezza di questa curva. In termini tecnici, supponiamo che sia 3%, significa che se io misuro 100 volte la posizione di quel pisellino, in 3 volte lo troverò. Ok?
Sì, è proprio quella matematica.
Supponete che, no, è mia moglie che mi chiama, ma so che sa che sono qui, ma scusate, non dovrei, Lucia? Pronto? Non vorrei ci fosse una qualche urgenza di qualche genere, perché è strano che mi chiami qua. Se invece la scatola ha un'altezza finita, allora la cosa divertente è che le uscì, io sto facendo un incontro con la, la... no. Ciao ciao ciao. Va bene, va bene. Luci. Ciao 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 ciao. Ciao. Perché ci abbiamo un sacco di impegni e allora non si ricordava che bisognava andare a prendere il nostro bimbo. Esce fra due minuti. Perché c'ha a calcetto oggi e lei si ricordava che andavo io. No, meno male, ma che vabbè, dai, grazie per...
No, no,
va bene. Queste donne. Mentre sono qui a parlare di piselli.
In una scatola.
Va bene. L'ultimissima cosa. Se l'altezza delle pareti sono infinite, allora la distribuzione di probabilità è tale, ve la faccio vedere nella prossima immagine, che bisogna considerare anche una probabilità molto piccola, che il pisellino, quando noi misuriamo la posizione, non si trovi nella scatola ma fuori. È una cosa di questo tipo. Vedete, quando il pisellino sbatte nella barriera, questo è vero anche nell'altra barriera, c'è una piccola probabilità che si trovi fuori. E non è che questa probabilità si perda, cioè non è che a ogni rimbalzo ne perde un pezzetto, no. Rimbalza e poi, se non è fuori a quella misura, vale ricostruita, diciamo, nell'altro rimbalzo e così.
Se le pareti non sono infinite.
Questo se le pareti sono, non, sono normali, sono pareti decenti. Da cui appunto la presenza dei fantasmi.
Vabbè, io spero che l'incontro vi sia piaciuto.
Grazie a voi.